Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
One Podcast.
Negli anni 70 è il rifugio degli hippie di tutto il mondo. Negli anni 80 è la meta preferita del jet set glamour e trasgressivo. Negli anni 90 diventa la mecca della musica elettronica. Nel nuovo millennio ha riscritto le regole del divertimento. Come può una sola isola, grande come due volte l'Elba, essere tutto questo? Ibiza è un posto magico e unico nel suo genere. Un luogo magnetico, fatto di colori, suoni e sapori che creano dipendenza. Benvenuti a Ibiza, e questa è la sua storia. La musica elettronica è uno dei fenomeni di massa più importanti degli ultimi 30 anni e la sua storia merita di essere raccontata.
Disco Ball.
In ogni puntata incontreremo i grandi DJ che hanno rivoluzionato la musica. Entreremo nelle discoteche che hanno inventato mode e tendenze. Visiteremo luoghi dove la musica è religione, cultura e integrazione. Parteciperemo ai grandi eventi musicali dove migliaia di persone vibrano all'unisono. Io sono Ale Lippi e questo è Disco Ball.
Disco Ball,
il podcast che racconta la vita, la morte e i miracoli della musica da ballo.
Disco Ball.
Per 50 anni, il club 1830 ha organizzato viaggi dedicati ai giovani inglesi. Il copione era più o meno sempre lo stesso. Un posto di mare, decine di drink a basso costo, ovviamente rigorosamente senza genitori, e abbronzatura opzionale. Tanto quello che conta è vivere la notte. Rilevato nel 1998 dal tour operator Thomas Cook, 10 anni dopo un volo del club decolla da Manchester per l'ultima volta. Tra le destinazioni più richieste dai giovani clienti del club 1830 c'era Ibiza. Non la più grande delle isole Baleari, ma sicuramente la più chiacchierata del continente. Nel 1983 gli Wham ambientano qui il video di Club Tropicana. George Michael e Andrew Ridgeley si divertono a bordo piscina, tra ragazze in bikini e cocktail a volontà. La location del video è una deliziosa casa rurale nella parte occidentale di Ibiza, trasformata in hotel da un certo Anthony Pike. Appare nel video della canzone a petto nudo, pantalone a righe bianco e rosa, baffo alla Magnum PI, bandana rossa intorno al collo e cappello da cowboy. Nato in Inghilterra nel 1934, Anthony Pike, per tutti Tony, trascorre la prima parte della sua vita a fuggire da un'infanzia di povertà e abusi. Si arruola in marina, poi emigra in Australia dove si sposa due volte e mette su una fortuna producendo prima cappelli, poi adesivi. Dopo una serie di peripezie tra Asia e Caraibi, Tony torna in Europa e si sistema nel sud della Francia. Con un investimento da $500,000 in uno yachting park, entra di diritto nel jet set della Costa Azzurra, quella del Negresco e di Brigitte Bardot. Per un periodo esce pure con Shirley Bassey. Ma Tony, anarchico e libertino nell'animo, non è affascinato da questo stile di vita. Un amico australiano, che lo conosce molto bene, gli suggerisce che uno come lui starebbe bene in una piccola isola del Mediterraneo, Ibiza. È l'inizio del 1978. Tony Pike ha 44 anni e di quest'isola spagnola non ha mai sentito parlare. Ancora non sa che questa informazione cambierà per sempre il destino suo e quello dell'isola delle Baleari.
Disco Ball.
La storia di Ibiza parte dall'antico Egitto. Tra i vari culti della sua complessa religione c'è quello verso Bes, dio minore rappresentato come un nano robusto. È il protettore della famiglia e usa il suo aspetto respingente per allontanare il male, aiutandosi con la musica e con la danza. Il culto di Bes diventa popolare soprattutto tra i fenici, che ne diffondono la venerazione, e quando intorno al 700 a.C. scoprono per caso una piccola isola nel Mediterraneo, la dedicano proprio a lui. La chiamano con il termine fenicio equivalente, Ibosim, che nel corso dei secoli prima diventa Ibeza, poi Ibiza. La prima pietra viene appoggiata sulla spiaggia di Sacaleta, a sud, poco distante dal Blue Marlin, oggi uno dei beach club più esclusivi dell'isola. Sono però i cartaginesi i veri responsabili dello sviluppo dell'isola, con l'apertura nel 654 a.C. del porto dell'Oro Bianco, tappa fondamentale sulle rotte del Mediterraneo. L'oro bianco è il sale, con le famose saline in funzione ancora oggi. Per l'importanza di questo evento si usa generalmente la data dell'apertura del porto come anno di nascita di Ibiza, il 654 a.C. Che l'ozio fosse il padre di tutti i vizi lo avevano già capito i romani, che dopo aver conquistato l'isola con la seconda guerra punica, la trasformano in un tranquillo avamposto dove far rilassare i centurioni. Quando l'impero romano d'Occidente cade, Ibiza diventa araba, ma con le crociate torna cristiana. Teatro di scontri pirateschi e porto franco per contrabbandieri, Ibiza rimane autonoma fino al 1715. Avvolgiamo velocemente la cassetta in avanti. 1975. Nella notte tra il 20 e il 21 novembre, la morte del generale Francisco Franco ristabilisce la democrazia anche alle isole Baleari. Durante la dittatura, Ibiza era un luogo sicuro per i dissidenti politici e per chi voleva eludere le regole del regime. Sull'isola arrivano gruppi di hippie alla ricerca di un'alternativa estiva all'India e al Marocco, attratti da una storia spirituale importante, tramandata con miti e leggende. Una delle più affascinanti riguarda Esvedra, roccia calcarea a 2 chilometri al largo dalla costa sud-occidentale dell'isola di fronte alla spiaggia di Caladort. Dicono che avvicinandosi con la barca ad Esvedra, le bussole funzionino male, gli uccelli perdano l'orientamento e che in un passato, neanche troppo lontano, presenze oscure terrorizzassero i pescatori. La leggenda narra che come la Casa Bianca o il Pentagono, Esvedra non è chiara dal satellite, perché i metalli presenti nella roccia formerebbero un campo magnetico simile a quello del Triangolo delle Bermuda. All'inizio degli anni 70, Ibiza comincia a popolarsi dei personaggi che faranno la storia dell'isola. Anthony Pike, per tutti i toni, ci arriva dal sud della Francia il 1 giugno del 1978, giusto in tempo per il primo, leggendario, concerto in Spagna di Bob Marley, proprio alla Plaza de Toros di Ibiza. Evento da festeggiare brindando con un ciupito di Hierbas, il famoso e buonissimo liquore ottocentesco dalla ricetta segreta. Tony si innamora di una ragazza e insieme, per 32.000 sterline, comprano una casa di campagna abbandonata verso San Antonio, nella parte ovest dell'isola. È poco più che un rudere, senza acqua corrente, sanitaria ed elettricità. Ma il nome della proprietà, Can Peptonieta, la proprietà del piccolo Tony, lo convince a credere nel destino. Il 4 luglio 1980, quello che doveva essere un nido d'amore comincia a trasformarsi in un piccolo hotel, che Anthony Pike chiama Pikes, con deliziose stanze tematiche che prendono spunto dall'avventurosa vita del padrone. Alla fine degli anni 80 le stanze saranno una ventina, con la suite bianca occupata spesso e volentieri dal cliente numero uno dell'hotel, Julio Iglesias. Sempre la leggenda narra che l'ex promessa del Real Madrid, era un discreto portiere, poi cantante di fama mondiale, si sia affezionato così tanto a Tony e al suo hotel che sarebbe stato proprio lui, in persona, a convincere la polizia locale a chiudere un occhio sulle feste trasgressive organizzate spesso e volentieri al Pikes Hotel.
Disco ball.
I fratelli Riccardo e Pete Urgell sbarcano a Ibiza nel giugno del 1973. Sono imprenditori nel mondo della notte da quando, nel 1967, avevano aperto una discoteca a Siges, 40 km a sud da Barcellona. In omaggio alla loro innata vocazione lussuriosa, la chiamano Pacià, così come nell'impero ottomano si indicavano i primogeniti del sultano e degli alti funzionari e anche chi si era distinto sul campo di battaglia per coraggio e virtù. Per titoli ereditati o acquisiti, i pascià avevano diritto ad una vita privilegiata e sfavillante. Vivere come un pascià è tutt'oggi un'espressione di uso comune. In una calda giornata d'estate del 1967, le bianchissime vie di Siges sono invase da volantini e manifesti pubblicitari. L'autore del disegno è il grafico Jordi Vila, che per l'occasione ha ritoccato una foto dell'attrice Carmen Sevilla, molto popolare in Spagna in quegli anni. Per le strade, un paio di Seat 600, con a bordo due bellissime modelle di origine africana, annunciano l'evento della sera. L'apertura del Pachá de Siges, il primo della storia. Ricordiamo che è il 1967 e il regime dittatoriale di Francisco Franco non prova particolare empatia per certe iniziative. È comunque un periodo molto fertile, che nei libri di storia è indicato come miracolo spagnolo e che i fratelli Urgel cavalcano come cavalieri esperti. Così, sulla scia del successo del primo Pachá de Siges, nel 1973 comprano un pezzo di terra e la casa di campagna che ci sta in mezzo, nella zona del porto di un'isoletta poco più in là, di cui si parla un gran bene, Ibiza. Intorno ci sono solo sterpaglie e capre al pascolo. La finca viene ristrutturata e diventa il Pachá de Ibiza. Una donna delle pulizie e 15 dipendenti si dividono l'incasso della serata inaugurale, poco superiore ai 200 euro.
Disco ball.
A cavallo tra gli anni 70 e 80, numerosi voli charter accompagnano a Ibiza i primi turisti non occasionali. È un turismo elitario ed edonistico. Chi arriva sull'isola cerca nuove forme di intrattenimento, tra ambienti privati e club trasgressivi. Il più famoso è il Q, che oggi si chiama Privilege. I proprietari sono José Luis Sanabitarte, detto Gorri, Javier Iturrios e José Antonio Santamaría, ex calciatore spagnolo di medio livello che, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, si è reinventato imprenditore nel settore dell'intrattenimento notturno. Alla fine degli anni 70, José Antonio Santamaría esporta a Ibiza il suo gioiello di San Sebastian, il Q. È una cosa mai vista prima. Può ospitare serenamente oltre 10.000 persone, che ballano fino al mattino sotto le stelle intorno ad una grande piscina. Roman Polanski, Valentino Moschino, Jean-Paul Gaultier, George Michael, Boy George, sono i primi nomi presi a caso da una lista di invitati a metà anni 80. Sul palco, Spandau Ballet, Duran Duran, Nick Cave, Miguel Bosé, Grace Jones, Kid Creole and the Coconuts, James Brown, animano feste a tema eccessive alternandosi ai DJ.
Ricordo che la musica era totalmente diversa da quella di oggi, erano i primi albori della house music, però ancora prima di questo c'era un'onda di new wave music, quindi tutto quello che poteva essere Flocco Seagulls, Duran Duran, Split Second e tanti altri. In pista potevi vedere gli hippies, proprio i figli dei fiori, mischiati con grandi personaggi dello spettacolo, cantanti come Grace Jones, attori come Harrison Ford, registi, Roman Polanski, un sacco di gente veramente famosa.
La voce che avete appena sentito è quella di Chicco Secci, storico tecnico del suono di Radio DJ e regista di Albertino nel primo DJ Time, al quale nel 1984 Claudio Cecchetto regalò un viaggio a Ibiza. Tra le decine di esibizioni che caratterizzano quei primi fantastici anni, ce n'è una particolarmente sopra le righe. È il 29 maggio 1987. Al Q viene organizzato l'Ibiza 92 Festival. Durante l'evento, che celebra l'assegnazione delle Olimpiadi del 92 alla città di Barcellona, Freddie Mercury si presenta a sorpresa sul palco insieme al soprano spagnolo Montserrat Caballé. Elegantissimi, presentano al mondo Barcellona, canzone epica che mescola pop, rock e musica lirica. È un successo clamoroso che convince il Comitato Olimpico Spagnolo a scegliere la canzone come inno ufficiale dei Giochi Olimpici. Freddie Mercury aveva organizzato le prove di Barcellona in gran segreto al Pikes Hotel, da tempo il suo rifugio privato e personale. È talmente legato e affezionato all'hotel che si rammarica spesso del fatto che Julio Iglesias avesse una stanza che portava il suo nome, mentre lui no. Tony Pike, per farlo contento, gli promette che un giorno, anche lui, avrebbe avuto la sua parte di hotel dedicata. Ovviamente sarebbe successo. Oggi il bar del Pikes si chiama Freddy's. Mercury è un ospite speciale tremendamente sopra le righe. Dalle mura dell'hotel riecheggiano ancora i fasti del suo 41esimo compleanno. Sono le 7 di sera del 5 settembre del 1987, quando al Pikes arrivano un migliaio di invitati. l'elenco di celebrità si spreca. Molte arrivano da Londra, insieme ad una torta con la forma della cattedrale della Sagrada Famiglia di Gaudì, che ovviamente non toccherà mai terra intatta. Lo spettacolo pirotecnico, alla festa del 41esimo compleanno di Freddie Mercury al Pikes, è così esagerato che ne poterono godere anche da Maiorca. Il budget, ovviamente illimitato, prevedeva ovviamente ogni tipo di extra. Il fatto che durante la festa, durata 2 giorni, una parte del giardino fosse andata a fuoco per un mozzicone di sigaretta, senza che in molti se ne accorgessero, rimane un dettaglio. Al Pikes Hotel di Tony Pike, le celebrità cercano privacy, ma anche trasgressione. Al Pacià, dei fratelli Urghel, modelle e attrici ballano in pista con hippie alternativi. La mega discoteca Q mette in scena spettacoli sensazionali. Siamo nella metà degli anni Ottanta e tra i club in ascesa sull'isola si aggiunge l'Amnesia. E anche la sua storia merita di essere approfondita. La famiglia Planels vive da 5 generazioni in una tenuta di campagna nell'entroterra di Ibiza, a San Rafael, appena 5 chilometri dal porto. Nella primavera del 1970, la famiglia decide di avvicinarsi al centro, vendendo la casa ad un'aristocratica spagnola, la signora Maria Martinez de Campos y Muñoz. La signora Maria la trasforma in un punto d'incontro per gli artisti alternativi nell'isola, che qui, a casa sua, si ritrovano ogni sera per ascoltare musica psichedelica e per sperimentare sostanze allucinogene. Tra loro c'è un giovane filosofo di Madrid, Antonio Escotado. Antonio è arrivato a Ibiza nel 1974 con l'obiettivo di studiare gli usi e costumi dell'isola e di creare un piccolo laboratorio di ricerca che intende allestire proprio nella casa della signora Maria. Quello che intende fare Antonio è creare una specie di club laboratorio privato dove studiare il comportamento e le dinamiche della comunità hippie ibizenca. Racchiude la sua idea in una parola: amnesia. Quello che lui chiama laboratorio della dimenticanza apre nel maggio 1976. L'amnesia di Ibiza attraversa gli anni 70 e 80 cercando di competere con gli altri colossi dell'isola, come il Q e il Pacià. Se a livello strutturale non c'è partita, Q e Pacià sono decisamente ancora più attrezzati, musicalmente c'è ancora una storia tutta da scrivere. Non so quanto ne fosse consapevole Alfredo Fiorito, che nel 1984 è l'unico DJ dell'Amnesia. Alfredo Fiorito è arrivato a Ibiza nel 1976 dopo 22 giorni in mare, a bordo di una barca insieme a 400 persone che, come lui, cercano di scappare dall'Argentina dei generali. La dittatura ha chiuso le università e alcune categorie, come giornalisti e organizzatori di concerti rock, non sono visti di buon occhio. Siccome Alfredo è un giornalista che organizza concerti rock, sa va san dir che forse è meglio scappare. Prima in Francia, poi in Svizzera, ma per i suoi gusti fa troppo freddo. Così raggiunge un amico a Ibiza che lo convince inviandogli i dati della temperatura media stagionale. Altra barca, altra migrazione. Appena mette piede a terra, Alfredo si sente a casa. Ibiza è il posto dove trascorrerà il resto della sua vita. Inizialmente si arrangia vendendo candele in spiaggia, finché un amico scappa in Thailandia, lasciandogli un bar con dei giradischi e dei vinili. Non sa come, non ricorda esattamente neppure quando, ma un giorno Alfredo riesce a convincere i proprietari di quella strana casa rurale, in campagna, che si chiama Amnesia, ad assumerlo come DJ. Le cose però non vanno come crede. In questo nuovo, particolare locale rurale psichedelico non ci va nessuno. Vanno tutti al Q, che è sulla stessa strada ma 1,5 km più avanti. Una mattina, mentre gli inservienti fanno le pulizie e come lui aspettano di essere pagati, Alfredo mette su un po' di musica. L'Amnesia è ancora poco più che un cortile all'aperto, con qualche pianta e pochissime luci. Come quasi tutti i club dell'isola, però, non ha il tetto e la musica arriva fino in strada. Una mattina succede che una macchina, probabilmente di ritorno dal Q, accosti attratta da una vibrazione. Poi le macchine diventano 2, poi 10. In pochi giorni, sulla pista dell'Amnesia a ballare, fino a che il sole cocente della mattina bizenca non brucia i capelli, ci sono 1 migliaio di persone. Il DJ Alfredo si destreggia tra i vinili di importazione che si procura anche in un modo, diciamo, poco convenzionale. Propone una musica creativa, anarchica, con uno stile mai sentito prima. Da Prince... Baby, you're just like my mother. Cyndi Lauper, dai Depeche Mode a Lucio Battisti.
Il veliero va e ti porta via in alto mare, già sei meno mio.
Mescolati con tanta italo disco e con i primi esperimenti di musica house. È il 1984 e in un colpo solo Alfredo ha inventato l'amnesia e l'after hour, ovvero Ibiza. In console l'argentino Alfredo Fiorito non è solo. Prima di lui suona un giovane DJ italiano, Leo Mas.
Alfredo era lì a Formentera perché stava mettendo i poster per Ferragosto, il giorno prima di Ferragosto, e doveva prendere l'ultima barca velocemente perché era anche in ritardo, e in macchina l'abbiamo accompagnato a prendere il barco per Ibiza, e in quel momento ci siamo conosciuti. Durante il viaggio c'era una mia cassetta che andava nello stereo della macchina, e lui dopo un po' ha detto: ah bello, di chi è questa cassetta? E io ho detto: è mia. Quando Alfredo poi, dopo la stagione estiva dell'84, è arrivato a Milano, a novembre penso, e mio amico quindi mi ha detto: Leo, ti ricordi di Alfredo? Ma lo puoi ospitare tu qualche giorno a casa tua? E io ho detto: sì, no, tranquillo, che venga pure a casa mia. Lui è venuto a casa mia e poi è rimasto qua 4-5 mesi, insomma, ha fatto tutto l'inverno a casa mia. E lì ci siamo chiaramente conosciuti molto più profondamente.
Alfredo non immagina che vivere nell'appartamento milanese di Leo sarà come vivere in un negozio di vinili, con un catalogo sterminato tra perle e rarità. Insieme frequentano la Milano degli anni Ottanta.
La musica, insomma, è tutta la mia vita, cioè da piccolo. Infatti lui, quando è venuto a casa mia, cioè, ha visto tutti i dischi che avevo, pensava che io fosse un DJ, mentre io non lo ero. Io suonavo in una band a Milano nei primi anni Ottanta, suonavo il basso in una band punkabilly. Chiaramente io ero un frequentatore di negozi di dischi e avevo anche la fortuna di poter andare nei grandi magazzini degli importatori, tipo Nonstop, che era il più grosso importatore ai tempi, che era lì in zona Mecenate, in Quintiliano. Quindi portavo Alfredo a comprare dischi, lo portavo anche al Plastic, in vari negozi alternativi e non che c'erano a Milano. Era sua abitudine poi, da quel momento lì, quando ci siamo conosciuti, è rimasto a casa mia per così tanto tempo, prima della stagione tornava ancora a Milano e faceva il carico di dischi.
Alfredo ricambia il favore e nel 1985 ospita Leo Massa a Ibiza.
Quando ero lì poi chiaramente andavo con lui nel locale, fino a mezzanotte si andava lì, tante volte lui metteva una cassetta, poi andavamo al Paciao, al Q a farci un giro, poi verso le 2:30, 3 si tornava indietro e lui iniziava la serata. Poi un giorno gli ho detto, se non mi ricordo se io gli ho chiesto, lui mi ha chiesto se volevo mettere dei dischi all'inizio, prima che lui iniziasse a suonare, e così è stato, insomma.
Inizia così, per caso, all'amnesia di Ibiza, la carriera da DJ di Leo Mas. È il 1985 e il club di San Rafael è l'ultima tappa di Notti Senza Fine.
L'amnesia era l'ultimo locale dove si andava prima al Pacciato, dopo al Q e dopo l'amnesia, che era comunque un club all'aperto. Apriva a mezzanotte e chiudeva alle 9 di mattina. La gente fino alle 3 non si vedeva, insomma, cioè pian piano arrivavano, si sedevano, bevevano un drink. Mi dava molto fastidio sentire la cassa con un locale vuoto. E allora gli avevo proposto di prendermi dei dischi a casa sua di musica di altro genere, che non fosse dance. E quindi ho iniziato a mettere colonne sonore, musica spagnola, funky, jazz, electro, reggae, afrobeat, hip hop, dark wave, indie rock, synth pop, perché sembrava più adatto, insomma, a una situazione di quel tipo in quel momento. E mi ricordo che il proprietario, dopo qualche giorno, gli aveva chiesto ad Alfredo: ma cosa mette Leo, musica per aeroporti? Lui gli ha detto: no, stai tranquillo, lascialo fare.
Immagino l'espressione con cui Alfredo ha liquidato il proprietario dell'amnesia. Un lascialo fare, magari accompagnato da una piccola pacca sulla spalla, sicuramente da una leggera smorfia. Una mano divina, che sfoglia la prima pagina di quella che sarà la Bibbia per tutto quello che verrà dopo. Intanto la leggenda dell'amnesia di Ibiza arriva fino in Inghilterra, tramandata da Paul Oakenfold e dalla sua colonia di San Antonio, che nel 1987 scopre il club. Da quel momento la missione dei DJ inglesi è una sola: importare in patria quello che hanno visto e vissuto a Ibiza.
E c'è una cosa che ha cambiato tutto: il fatto che gli inglesi, i DJ inglesi, Paul Oakenfold, Danny Rampling, Nick Holloway, Johnny Walker e anche Nancy Noyes, che però era già lì nell'86, si sono spostati per la prima volta da San Antonio, che era proprio il loro posto. Quell'anno, per il compleanno di Paul Oakenfold, sono venuti all'amnesia e gli ha cambiato la vita. Qualcosa di nuovo gli è apparso, insomma. E ha cambiato la vita un po' anche noi, poi alla fine, ecco.
In Inghilterra, le idee musicali dei DJ Alfredo e Leo Mas, insieme all'acid house dei DJ inglesi, diventano un fenomeno musicale di massa. Un nuovo prodotto che ha però bisogno di un nome.
Nell'estate dell'88 mi ricordo che Paul è arrivato con questa compilation che lui aveva fatto, si chiama Balearic Beat Volume 1. E lì abbiamo capito che quello che noi suonavamo, loro l'avevano chiamato Balearic. Neanche noi sapevamo che eravamo Balearic, ce l'hanno detto loro. Perché sai, gli inglesi poi in queste cose sono bravi nell'etichettare, capito, creare nuovi generi.
Ibiza diventa prima una colonia inglese, poi europea. Semplicemente il posto dove tutti vogliono andare in vacanza.
Noi non capivamo di essere fautori, insomma, di una rivoluzione. Insomma, noi siamo stati, cioè abbiamo fatto nascere questo movimento e ne siamo stati testimoni e protagonisti. Beh, questo insomma è una figata. Ma di questo dopo ce ne siamo resi conto. Sono stato veramente fortunato, mi sono trovato nel momento giusto, nel posto giusto, con le persone giuste. Sono quelle cose che non si potevano calcolare, insomma. È stato così, sono veramente fortunato.
Disco ball.
Mentre nel resto d'Europa la caduta del muro di Berlino favorisce nuove prospettive artistiche, agli inizi degli anni 90 Ibiza vive una crisi d'identità. Lo skyline dell'isola inizia una metamorfosi improvvisa e irreversibile. Le discoteche Amnesia e Q sono costrette a coprire con un tetto le piste da ballo all'aperto per tutelare la tranquillità dei vicini. E nel 1989 a Playa de Mbossa apre lo Space. L'idea è di Pepe Roselló, o Rosello, insomma dipende da che punto di vista lo leggiamo, che gestisce attività sull'isola dal 1958. Prima un ristorante, El Refugio, poi un jazz club. La musica è un'ottima cura durante la dittatura di Franco. È libertà, danza e contatto fisico. È la generazione di Woodstock, arrivata dagli Stati Uniti per scampare al Vietnam, a importare a Ibiza la musica di Joan Baez, Stevie Wonder, Paul Simon, artisti all'epoca proibiti in Spagna. Dopo quasi 30 anni di gavetta, Pepe tenta il grande salto. Apre una discoteca vicino all'aeroporto nel sud di Ibiza. La zona è quella di Playa de Mbossa, dove nel 1986 non c'è assolutamente niente. La carta vincente, pensa Pepe, è aprire dal mattino, quando gli altri chiudono. Un po' come faceva l'amnesia di Alfredo un paio d'anni prima. Ma qui si decide di andare oltre, scommettendo sulla mattina e il primo pomeriggio. È una scelta azzardata, un salto nel vuoto, al buio e anche senza paracadute. Intanto le grandi discoteche dell'isola sono da tutt'altra parte. Chi vuoi che passi da Playa de Mbossa di mattina nel 1986? Inoltre, siccome la legge spagnola impone almeno 2 ore di pausa tra le attività notturne e le attività diurne, Pepe inizialmente promuove il locale come un breakfast club, dove gustare cappuccini e brioche prima o dopo un viaggio, sfruttando la vicinanza all'aeroporto. Gli aerei sfrecciano sopra la testa dei primi clienti, che spontaneamente li salutano felici, agitando le braccia verso il cielo. È l'alba dello Space. È l'alba di una nuova Ibiza. Fino al 1991, la discoteca di notte organizza concorsi ed esibizioni musicali, mentre la mattina serve appunto la famosa colazione, che però non ha ancora una colonna sonora. Ci pensa un certo Alex P., un giovane DJ inglese che vive sull'isola, al quale viene l'idea di installare una piccola console sul bancone di uno dei bar esterni, Sfruttando alcuni contatti, invita a suonare DJ come Carl Cox, Sasha, Sven Vatt, che sono già delle vere e proprie istituzioni a Ibiza. Sono i primi respiri della mitica terrazza dello Space di Ibiza, uno dei luoghi di culto della musica da ballo. Anche lo Space sarà costretto a chiudere le parti esterne per non disturbare i vicini. Anche lo Space dovrà cancellare per sempre dal suo programma quello per cui era nata, gli After Hour. Nonostante tutto, lo Space di Ibiza è stata una delle discoteche più importanti e più influenti del mondo. In 27 anni di storia, lo Space di Ibiza ha scritto pagine indelebili. Ha lanciato format e DJ, ha dato nomi, orari e regole al divertimento più sfrenato. Ha disegnato i confini della notte. Fino alle 12 in punto del 3 ottobre 2016, quando Carl Cox mette sul piatto l'ultimo disco della storia dello Space di Ibiza.
Disco Ball.
Negli anni 90, il dizionario della notte si aggiorna con nuovi termini e regole che arrivano da Ibiza. Nei cosiddetti super club, i promoter cominciano a mettere in pratica sistematicamente le residenze, trasformando le serate in discoteca in appuntamenti settimanali. Gli inglesi sono i primi a capire il potenziale di un'offerta che da verticale diventa così orizzontale, esportando sull'isola i colossi dell'intrattenimento notturno che in patria dà già grandissime soddisfazioni. Come il Manu Mission di Mike and Claire, coppia decisamente aperta che da Manchester porta al Privilege una delle serate più incredibili della storia. Un party innovativo capace di accogliere ogni lunedì sera più di 10.000 persone in feste a tema eccessive, tra nani, giocolieri e performance sessuali senza censura. I media si interessano al fenomeno Ibiza, proponendo dirette e organizzando eventi. MTV e BBC Radio 1 trasmettono in tutto il mondo le feste con i migliori DJ internazionali e l'isola delle Baleari diventa un fenomeno commerciale e di massa. È il salto di qualità decisivo. Le idee di business applicate qui, al mondo della notte, diventano lo standard. Non tutti però sono a proprio agio in un mondo dominato dalle leggi di mercato. Il Pikes Hotel, ad esempio, non se la passa proprio bene. Nel 1998, il proprietario Tony Pike mette in vendita l'hotel. Tra i papabili acquirenti c'è anche il trentino Enrico Forti, campione di windsurf che dopo aver vinto 80 milioni di lire nel quiz Telemike, si era trasferito negli Stati Uniti per diventare un imprenditore di successo. Sull'affare ha dei dubbi uno dei figli di Tony, Dale, che cerca di fare chiarezza volando da Enrico a Miami. Lo ritrovano il 15 febbraio con due pallottole in testa, disteso tra i cespugli di Seward Beach, isolotto a sud di Miami. L'incredibile storia di Enrico, per tutti Kiko, sulla cui colpevolezza incombe più di un ragionevole dubbio, è stata raccontata dalle Iene in un'eccellente inchiesta di Gaston Zama.
Disco Ball.
In continua evoluzione, negli ultimi 10 anni, Ibiza è cambiata radicalmente. Oggi la proposta artistica accontenta un nuovo turismo, più adulto e consapevole. Da una parte ci sono i progressisti, dall'altra ci sono i pionieri, a loro modo nostalgici e conservatori.
Mi sarebbe piaciuto che Ibiza fosse rimasta quello che era. È comunque piacevole, non è più quella di prima e purtroppo devo dire che è successo che insomma le persone un pochettino più facoltose che hanno preso d'assalto Ibiza negli ultimi anni hanno un po' fatto sì che vengano messe da parte le persone che avevano magari questo spirito creativo, che però purtroppo avevano solo 2 lire in tasca. Queste persone fanno fatica ora a stare a Ibiza, è diventata un'isola d'elite adesso.
Oreste Carpi e Carlo Alberto Bellini sono stati testimoni oculari di tutte queste fasi. Emiliani, come Tony Pike, sono arrivati a Ibiza quasi per caso. Non torneranno mai più indietro, costruendo sull'isola un piccolo impero. Ne abbiamo parlato con Oreste Carpi.
La storia cominciò con una voglia di fare una vacanza a Ibiza perché avevamo sentito la notizia che a Ibiza si ballava più lungo che in Italia, quindi già avevano iniziato a fare mattina. Noi in Italia ancora si andava a dormire presto, non ci credevamo, e quindi ci siamo messi in sella alla nostra Vespa, perché avevamo solo quella. Era il 1986, mi pare, quindi qualche annetto fa, e ci siamo diretti verso Ibiza, neanche sapevamo la strada. E alla fine, dopo tante peripezie, arrivammo a Ibiza e siamo rimasti a bocca aperta. scoperta, perché era veramente quello che raccontavano. Già erano avanti a livello di feste rispetto a noi di quelle 3-4 ore, cioè là si faceva mattina normalmente, era un tour di discoteca, si cominciava, mi ricordo, dal Pacià, che era la prima, poi si andava al Q, che è quello che oggi si chiama Privilege, poi si andava all'Amnesia e poi venne lo Space, che ancora non c'era perché cominciò nell'89, quindi era un continuo andare da una discoteca all'altra, se volevi ti facevi 24 ore filate.
Troppo bello per essere vero. Oreste e Carlo Alberto vogliono assolutamente trovare il modo per rimanere a vivere a Ibiza. I soldi però cominciano a scarseggiare e quindi serve un'idea che gli permetta di finanziare i loro sogni.
C'era questo discorso delle prevendite che a me piaceva, l'avevo visto già in altri posti. A Ibiza non c'era e io lo portai al porto. Andai a parlare con le discoteche, che al principio non capivano neanche cosa gli stavo dicendo, erano molto confuse da questa idea che io avevo, non capivano il perché una persona dovesse comprare un biglietto prima di andarci. E io gli spiegai che insomma si applicava un prezzo alla porta, si applicava un prezzo a noi e un prezzo intermedio al cliente. E da lì iniziò sto grande business, che poi lo trasportai un po' in tutta l'isola, perché lo portai a Sant'Antonio, lo portai a Sant'Eulalia, lo portai a Praia del Bosso, dove non c'era. Quindi misi una rete di venditori che nel giro di pochi anni diventarono migliaia, cioè migliaia di persone che guadagnavano soldi vendendo la discoteca. Ibiza diventò un punto dove appena sbarcavi provano a venderti un biglietto per la discoteca e tutti dicevano: ma cosa c'è di così interessante da vedere in queste discoteche? E ad oggi posso dire che queste discoteche sono diventate dei musei, perché è come andare a Parigi e non andare al Louvre. Cioè, quando vai a Ibiza devi andare a vedere là in Ushuaia il DC10, il Pacià, l'Amnesia, il Privilege, le devi andare a vedere tutte.
Disco Ball.
Come in tutte le storie leggendarie, ad un certo punto l'eroe cade per trasformarsi in un mito. Un anno dopo le Olimpiadi di Barcellona, nel 1993, José Antonio Santamaría, uno degli inventori del Q, che oggi ricordo si chiama Privilege, muore ammazzato dall'ETA. Aveva stretto amicizie politiche scomode e, a inizio anni 90, i separatisti baschi non te la mandavano certo a dire. Dopo una lunga malattia, 5 mogli, 3.000 donne e pure qualche uomo, Anthony Pike, detto Tony, muore il 24 febbraio 2019 all'età di 85 anni, ovviamente nella sua amata Ibiza. Giustificava la sua dipendenza sessuale con un problema reale, riconducibile alla sua doppia aorta, diagnosticata a 30 anni. Praticamente, raccontava, il mio cuore pompa nel corpo molto sangue extra, che va a finire lì, tra le mutande. Al Pikes si organizzano ancora feste in suo onore, in onore di Freddie Mercury e in onore di George Michael. Il filosofo, saggista, professore universitario, personaggio pubblico spagnolo e, in un certo senso, ideatore dell'Amnesia di Ibiza, Antonio Escotado, è morto all'età di 80 anni nel novembre 2021. Traduttore di grandi intellettuali come Newton, Hobbes, Bakunin, era famoso per essere un sostenitore delle droghe libere. I fratelli Riccardo e Pete Urgell, cuore e anima del Pacià, hanno venduto la loro creatura, che negli anni era diventata una società, da 350 milioni di euro. A Pepe Roselló, nel 2016, non è stato rinnovato il contratto di gestione dello Space, che ha lasciato spazio ad un altro club, più moderno, l'AI. Qui inizierebbe un'altra storia, quella di Abel Matutes. Ex ministro degli esteri del governo Aznar, nato a Ibiza nel 1941, dove ha iniziato la sua attività politica, con le sue scelte imprenditoriali ha preso Ibiza per la testa, rivoltandola sottosopra, aprendo tra gli altri l'Ushuaia Beach Hotel. Anche qui inizierebbe un'altra storia, ma anche questa ve la racconto un'altra volta. Dicono che l'isola di Ibiza sia uno dei pochi posti al mondo in grado di infondere nelle persone un grandissimo senso di nostalgia. 500 anni fa, Nostradamus l'aveva definita l'ultimo rifugio sulla Terra. Per molti artisti, viaggiatori o sognatori, in un certo senso, lo è già stato.
Disco Ball, vita, morte e miracoli della musica da ballo. Un podcast scritto e condotto da Ale Lippi. Montaggio e sound design, Rino Sparacino. Una produzione, One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.